per artisti e della Scuola d'Arte di Perugia non fossero sufficienti. La Buckmaster Gallery e precisamente Jeff Constant, un fotografo professionista, ora proprietario della Buckmaster Gallery insieme a Edmund Bambury, giornalista, aveva accarezzato l'idea di vendere altre imitazioni mal riuscite di Derwatt fatte da Bernard Tufts. Fino a quel momento era andato tutto bene. Ma Tom voleva mettere fine al commercio di falsi per ragioni di sicurezza. Tom decise di fare una passeggiata, prendere un caffè da George e pensare ad altro. Erano solo le 9 di sera. Eloise era in soggiorno a conversare in francese con la sua amica Noelle. Noelle, una donna sposata che viveva a Parigi, avrebbe passato la notte da loro senza il marito.
«Sixé, chérie?»
chiese vivacemente Eloise, raddrizzandosi sul divano giallo. Tom fu costretto a ridere, un po' forzatamente.
«No»,
continuò in francese.
«Ammetto la mia sconfitta. Debellato da quelle infami bestiole».
«Oh», fece Noelle comprensiva. Poi scoppiò in una risata effervescente. Senza dubbio stava pensando ad altro. Moriva dalla voglia di riprendere la conversazione con Eloise. Tom sapeva che stavano progettando uno dei loro viaggi avventurosi, ma perfettamente organizzati, per la fine di settembre o i primi di ottobre, forse nell'Antartico, e volevano che lui le accompagnasse. Il marito di Noelle aveva già rifiutato con fermezza. Questioni di lavoro.
«Vado a fare una passeggiatina, torno fra mezz'ora. Avete bisogno di sigarette?»
chiese a entrambe.
«Oh sì!» disse Eloise. Significava che voleva un pacchetto di Marlboro. «Io ho smesso di fumare», disse Noelle.
Per la terza volta almeno, a quanto ricordava Tom. Tom annuì e uscì dalla porta d'ingresso. Madame Annette non aveva ancora chiuso il cancello. Ci avrebbe pensato lui al ritorno. Girò a sinistra e si incamminò verso il centro di Villepers. Era una serata fresca per la metà di agosto. Le rose fiorivano profusamente nei giardini dei suoi vicini, visibili dietro le recinzioni di rete metallica. Era più chiaro del normale, per via dell'ora legale, ma Tom, all'improvviso, pensò che avrebbe fatto meglio a prendere una pila per il ritorno. Non c'erano veri e propri marciapiedi sulla strada. Tom fece un respiro profondo. «Pensa a Scarlatti, domani. Pensa al clavicembalo, invece che a quelle bestioline. Pensa a portare Eloise in America alla fine di ottobre, magari». Sarebbe stato il secondo viaggio di sua moglie negli Stati Uniti. New York l'aveva entusiasmata e San Francisco l'era sembrata bellissima, col Pacifico azzurro. In alcune delle casette del villaggio si erano accese luci giallastre. Sopra la porta del locale di George c'era la scritta in corsivo, rossa, Tabac, e sotto di essa lo splendore delle luci.
«Marie»,
disse Tom entrando, e accompagnò con un cenno del capo il saluto alla proprietaria, che proprio in quel momento stava sbattendo una birra sul banco davanti a un cliente. Era un bar di operai e lavoratori, più vicino alla casa di Tom di ogni altro locale del villaggio, e spesso più divertente.
«Monsieur Tom, ça va?»
Marie buttò indietro la testa bruna e ricciuta, con un'ombra di civetteria, e la sua bocca grande, lucida di rossetto, sorrise audacemente a Tom. Non poteva avere meno di 55 anni.
«Di don!» urlò,
rituffandosi nella conversazione con due uomini seduti al banco e chini su bicchieri di pastis.
«Quel testa di cazzo! Quel testa di cazzo!» gridò,
come per riconquistare l'attenzione dei clienti con quell'espressione, che peraltro risuonava spesso nel locale. E, incurante dell'indifferenza degli uomini, che ora parlavano rumorosamente, e insieme, continuò.
«Quel testa di cazzo si comporta come una baldracca sfondata! Si merita quello che ha!»
«Stava parlando di Giscard?» si chiese Tom. «O di qualche muratore del posto?» «Caffè», disse Tom, quando riuscì ad attirare per una frazione di secondo l'attenzione di Marie.
«E un pacchetto di Marlboro!»
Sapeva che George e Marie erano pro Chirac, il fascista.
«Marie!»
tuonò la voce baritonale di George alla sinistra di Tom, nel tentativo di calmare la moglie. George, una botte di uomo con due manone grasse, stava lavando i calici e li deponeva poi con delicatezza sul ripiano a destra della cassa. Alle spalle di Tom era in corso una partita di calcio balilla. Quattro adolescenti